America walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Of the great society.
È un assaggio del primo Zappa, che debuttava nel 66 con un disco avanti anni luce, Freak Out, da cui questa impietosa filippica contro Mister America e i mostri affamati. Hungry Freaks, Paparino cantava. E a quel disco un 19enne di Novara si sarebbe ispirato per fondare la prima fanzine rock italiana, Freak, appunto. Era il 71, l'inizio di una storia affascinante che ci riporta indietro di mezzo secolo lungo i ricordi del più influente critico rock d'Italia, Riccardo Bertoncelli. Il suo libro è oggetto della recensione di oggi. Un saluto da Paolo Prato. Il libro si intitola Abitavo a Penny Lane, sottotitolo Memorie di anni gloriosi di rock, jazz e blues, edito da Feltrinelli. Il riferimento alla canzone dei Beatles è giustificato da quei blue suburban skies che la sua Novara condivideva con Liverpool. Bertoncelli è stato un pioniere, ha inventato una lingua adatta all'oggetto, una scrittura rock, per parlarci chiaro, fatta di ironia a palate, massimi sistemi, di funambolismi e preziosismi che sarebbero piaciuti a Gadda, alto e basso frullati con candido senso di responsabilità, ragionamenti spiazzanti e nessuna deferenza nei confronti dei miti correnti, soprattutto quelli più vicini agli ideali professati da quella generazione inquieta a cui Bertoncelli diede voce, senza peli sulla lingua. Entrò nella storia della canzone dalla porta principale, grazie a Guccini, che lo citò in uno dei suoi brani più iconici, dove il giovane recensore viene accomunato a un prete quanto a capacità di parlare a vanvera. In realtà non dice proprio così Guccini, usa un'espressione più colorita che non riporto, per rispetto degli ascoltatori, ma chi conosce L'Avvelenata, e questa la canzone incriminata, sa di cosa parlo. Di questa querela a distanza apprendiamo ora tutti i dettagli. Bertoncelli amò Radici, un disco di formazione per chi era adolescente nei primi anni 70, poi però attaccò il cantautore su Gong con l'ardire, sono parole sue, di un piccolo ayatollah che amava usare scudiscio e scimitarra. Erano anni in cui, e cito sempre dal libro, era un viziaccio insegnare agli artisti cosa dovevano fare, anzi chi dovevano essere, e lui c'era cascato in pieno con lo zelo leninista di una guardia rossa. Riccardo Bertoncelli esordisce a soli 23 anni con quello che, con tutti i pro e i contro, lo riconosce lui stesso con grande onestà, fu comunque una pietra miliare, Pop Story, il primo libro italiano sul rock, che però non è una storia, ma è la sua storia del rock, che allora peraltro tutti chiamavamo pop. Oggi definisce quel libro fazioso, i giudizi erano tagliati con l'accetta, ma fu un caso letterario, aggiungo io. Inaugurava quello stile ginsbergiano brancaleonesco, così lo definisce oggi, all'incrocio fra Beat Generation e buone letture classiche, insaporite dal sarcasmo dell'amato Gassman. In un mio saggio dell'88 sull'editoria della Popular Music in Italia, pubblicato su una rivista accademica, definivo Bertoncelli il Lester Banks italiano. Scrivevo questo, mi scuso per l'autocitazione. I libri di Bertoncelli erano pensati a ritmo di rock, inauguravano una scrittura impressionistica fatta di suggestioni visive e sonore, metafore paradossali, sentenze di sapore biblico, e diffondevano un sapere privo di autocritica eppure fondamentalmente segnato dall'ironia. Era la cultura dell'impero vista e rivissuta nella periferia, esaltata con toni mistici e raffinati, l'intellettuale di provincia è il grande erudito, ma rimpicciolita dalla cornice entro cui veniva percepita. Ed è da questa sproporzione che nasce la cultura selvaggia di Bertoncelli. è un brano tratto da Rock Bottom, uno degli album più amati di uno degli artisti più amati da Riccardo Bertoncelli, Robert Wyatt. Prima dei libri, però, il nostro aveva debuttato con Freak, mensile per lucide menti aperte. Ciclo stilato, improprio e distribuito improprio ai concerti e ai festival pop, fece scuola. Andrebbe studiata questa fanzine nei corsi di giornalismo e di editoria per come si fece largo, si fa per dire, perché tirava 400 copie. Durò 2 anni, tantissimo per una fanzine. Faceva tutto lui, articoli, abbonamenti, spedizioni. Bertoncelli fu un influencer quando questa parola ancora non esisteva nel nostro vocabolario. E non c'erano nemmeno le radio libere al tempo, i giornali ignoravano l'underground, le riviste per giovani erano troppo abbottonate per abbracciare i nuovi fermenti che un ragazzo di provincia andava scoprendo come un cane da tartufo dall'olfatto eccezionale. A Londra, in Francia, si abbonava alle poche testate disponibili, rovistava nei negozi di dischi per alieni, scriveva a destra manca per avere informazioni su personaggi e tendenze che sembravano appannaggio dei servizi segreti. Allora, come procede questo libro? Sappiamo che il primo amore fu Celentano, poi arrivarono i Beatles. La formazione passa prima dalla radio con Bandiera Gialla, poi Countdown, un programma di culto per iniziati, e presto arriva alla radio della Svizzera italiana, con cui Bertoncelli festeggia felicemente 50 anni di collaborazione. Dylan, Zappa, Hendrix, la Trimurti che lo sconvolge. Zappa in particolare, scrive, teorizzava l'eccentricità come via di salvezza nella nascente società dei polli d'allevamento. E qui si riferisce naturalmente a Gaber, a sua volta memore di Pasolini. Bertoncelli prediligeva una musica fuori dagli schemi. San Ra, John Fay, Battiato sperimentale, il jazz improvvisato di Anthony Braxton e Steve Lacy, l'avanguardia di Alvin Curran. Chiuso Freak, collabora per un anno con Ciao 2001, poi con Muzak di Jaime Pintor, infine approda a Gong con Peppo Del Conte. E qui fa un mea culpa, un piccolo crimine perpetrato nei confronti degli Aria, di cui aveva demolito senza mezzi termini l'album Crack. Nel libro riporta la piccata risposta di Stratos che lo annienta sul piano tecnico e ne mette a nudo la poca competenza e i pregiudizi ideologici che lo avevano portato a stroncare quel disco. Inizia poi una collaborazione con Linus, durerà 10 anni, con Franco Bolelli firma Musica da non consumare, musiche indispensabili del decennio che si chiude, e dà risalto a figure inclassificabili che saranno protagoniste di Musica 80, la nuova testata che sempre con Bolelli Bertoncelli fonda a inizio decennio. È una rivista che ruota attorno al DAMS, appena aperto, quello di Radio Lice di Umberto Eco, per intenderci, dove si muovevano le migliori menti della generazione post-rock. Spazio dunque a No New York, a Laurie Anderson, a Philip Glass, ai Residents, a Robert Fripp, all'insegna di un approccio che nasce, come scrive nel libro, nella penombra, l'habitat ideale per il desiderio e il mito. Capolavoro finale del libro e di quella irripetibile stagione è un articolo su Patti Smith firmato da Papa Luciani, dopo che la sacerdotessa del rock aveva manifestato la sua simpatia per il nuovo Papa. L'apocrifo, come lo definiva Bertoncelli, faceva parte di un libro di prossima pubblicazione dal titolo Il rock come ottavo sacramento. Ancora una volta la critica diventa gioco, sberleffo, letteratura. La scrittura di Bertoncelli nel frattempo si è evoluta rispetto agli anni di formazione, acerbi, spigolosi, è sempre accattivante ma più godibile di allora, in grado di parlare a più generazioni. Abitavo a Pelly Lane offre uno spaccato non solo di storia della musica diversa e di come questa è stata recepita, ma anche una storia delle emozioni nell'Italia degli anni 70. E lo fa da un punto di vista privilegiato di colui che si era preso in carico il ruolo di gatekeeper per la sua generazione, per guidarla cioè nel nuovo paesaggio che si andava delineando e che sarebbe diventato il collante per eccellenza. Un peccato che i ricordi si fermino al 1980, sarei curioso di sapere cosa il nume tutelare della critica rock pensa di quello che è successo dopo quegli anni fondativi. Ma le ragioni si comprendono da quello che l'autore stesso lascia intendere. La musica è andata da un'altra parte, placati gli effimeri entusiasmi generati dalla New Wave britannica, gli anni Ottanta hanno avuto poco da offrire in un panorama in cui il rock aveva ormai conquistato il centro della scena e scoraggiava quelle deviazioni dal mainstream che sono state esercizio quotidiano nei primi 15-20 anni di vita. Ma siccome il nostro condivide i nostri stessi studi radiofonici, l'appello a scrivere un secondo capitolo delle sue memorie non resterà inascoltato, ci potrei giurare. Gli suggerisco persino il titolo. Mi sono trasferito sulla Bowery. Un saluto da Paolo Prato.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando ne ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma me cosa mi frega di assumermi la bega, di star qua su a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruire su macerie o mantenermi vivo. Io tutti o niente, io stronze, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricco, io senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare, io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle 4 del mattino, l'angoscia è un po' di vino, voglia di bestemmiare. Secondo voi, ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio, il medico dice sei depresso, nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento. Ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no ad un certo metro. Compagni, il gioco si fa peso e tetro, comprati il mio di dietro, io lo vendo per poco. Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni. Voi che siete capaci fate bene aver le tasche piene e non solo i coglioni. Che cosa posso dirvi? Andate, fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete, un musico fallito, un pio, un teorete, un Bertoncelli o un prete a sparare cazzate.